Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, un buon sabato mattina da Roberto Maggioni, questa è M7, il settimanale di Metro Regione. metroregione@radiopopolare.it, l'indirizzo mail per segnalarci storie o notizie da approfondire. Prima di iniziare, qualche notizia della settimana che si sta concludendo. Settimana che ha visto le condanne degli ultras di Milan e Inter indagati nell'inchiesta Doppia Curva, condanne che sono arrivate fino a un massimo di 10 anni per i due capi delle curve, e dicono soprattutto una cosa: queste condanne, nelle due curve c'erano due associazioni per delinquere. Sullo stadio non solo degli ultras si è parlato questa settimana, ma anche dell'impianto, della struttura, il Meazza. C'è uno scontro sul valore di vendita dello stadio e delle aree circostanti. Qualche giorno fa due professori del Politecnico e della Bocconi, consultati dal Comune di Milano, hanno confermato il prezzo, la stima fatta dall'Agenzia delle Entrate, 197 milioni per acquistare stadio e aree circostanti. Gli esperti del Comitato Simeazza contestano però questa cifra, parlano di almeno 400 milioni e ci sono già depositati 3 ricorsi alla Corte dei Conti, al TAR e alla Procura della Repubblica. Insomma, ne vedremo ancora delle belle su questa vicenda. È stata anche la prima settimana senza treni dalla stazione di Lecco verso Tirano e Chiavenna, un bel delirio per abitanti, lavoratori e turisti. I bus sostitutivi si sono rivelati insufficienti, ma soprattutto finiscono su strade già piene di auto, bus e camion. Vedremo come andrà questo weekend. Ultima segnalazione: si è dimessa qualche giorno fa la presidente della commissione sport del comune di Milano, Angelica Vasile, del PD. In polemica con l'assessore allo sport Martina Riva, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vicenda della piscina Argelati, di cui vi avevamo parlato anche qui a M7. Le piscine si confermano una questione tutt'altro che da sottovalutare. La settimana si era aperta con un incontro in prefettura straordinario per affrontare la questione Rozzano. Nel comune, nell'Interland Sud di Milano, ci sono state 3 sparatorie in 2 settimane, nelle ultime 2 settimane. E la situazione è descritta un po' da tutti come piuttosto degenerata sul tema della sicurezza e della coesione sociale. Noi ne abbiamo parlato con Leone Missi, che è stato il candidato sindaco del centro-sinistra alle ultime elezioni comunali di Rozzano, uscito sconfitto contro lo sfidante della destra.
Allora, sicuramente è una fase molto critica e complicata. Negli ultimi anni, ora, ci sono delle vicende freschissime, tra l'altro molto ravvicinate nelle ultime settimane. Verso la fine dell'anno scorso c'è stato un fatto anche di cronaca più grave, nel senso che ha portato purtroppo alla morte di un ragazzo. Per chi abitualmente vive la città, questo senso di mancata sicurezza è percepibile. È percepibile per diversi fattori. Sicuramente si vede un po' la qualità delle persone che si stanno un pochino appropriando dei luoghi pubblici, no? Mentre una volta era una città molto più vissuta da anziani, famiglie, che quindi sostanzialmente, vivendo la città, toglievano un po' anche lo spazio a questa criminalità, che probabilmente c'era, era un po' più sommersa. La percezione che si ha è che invece ora non esistano più deterrenti, no? Che quindi ci si possa sparare in pieno giorno, che si possano vedere situazioni strane di spaccio. Durante la campagna elettorale mi è capitato, per esempio, noi abbiamo allestito dei gazebo in tutti i quartieri della città per girarla, incontrare i cittadini. Mi è capitato direttamente di vedere bande di ragazzini in motorino, che poi erano, diciamo, quelli che erano stati anche oggetto di inchieste e che chiaramente si muovevano sul territorio con intenzioni abbastanza losche, lo si vedeva un po', ecco. l'altra volta parlavamo un po' della zona rossa come metodo inefficace. È inefficace sostanzialmente perché dà degli strumenti che possono consentire alle forze dell'ordine di individuare delle persone che sono già conosciute a loro e sostanzialmente invitarli ad andarsene o dargli un DASPO, che però capisci che al di fuori della zona rossa, perché non è tutta Rozzano zona rossa, possono poi continuare a muoversi tranquillamente.
Ecco, e nella vita di Rozzano c'è stato negli anni, non so, anche un impoverimento dell'offerta sociale e culturale che può aver contribuito a questa situazione?
Allora, sì, sicuramente sì, nel senso che molte associazioni storiche che erano presenti sul nostro territorio negli ultimi anni sono andate via via scomparendo, anche lì lasciando poi la città senza alternativo, senza valvole di sfogo, senza prospettive. Questo ha fatto sì che, banalmente, ti racconto di un'esperienza di cui sono venuto a conoscenza durante la campagna elettorale. In una delle nostre piazze c'era, diciamo, questa vetrina, questo piccolo negozio che per anni è stata la sede dell'UNICEF, del distaccamento UNICEF a Rozzano. Ecco, loro, oltre a, diciamo, fare attività che tutti conosciamo, rendevano un po' viva quella piazza organizzando anche con le scuole, quindi con i bambini, delle iniziative. E torniamo al discorso iniziale, no? La presenza e l'occupazione degli spazi pubblici quando è fatta da famiglie, bambini, anziani, inevitabilmente non è il luogo ideale per degli spacciatori che magari invece vogliono operare in zone un po' più tranquille, dove non ci siano affollamenti, dove nessuno li possa vedere.
E quella sede dell'UNICEF ha chiuso?
Quella sede dell'UNICEF ha chiuso, aveva un contratto in scadenza che non gli è stato rinnovato dall'amministrazione comunale di allora, quindi gli avevano offerto di andare in un altro posto che però non aveva la stessa funzione, credo fosse nella casa delle associazioni, che comunque è un luogo chiuso, non è in una piazza, per dar loro un punto di appoggio, però poi sostanzialmente veniva un po' meno quella funzione che dicevamo prima. Questo è successo anche per molte altre associazioni che, vedendosi non supportate adeguatamente, e lì poi ci sta, no? L'investimento dell'amministrazione comunale nel sostenere e far sì che queste associazioni possano operare sul territorio.
Accadeva 60 anni fa, il 24 giugno del 1965, è la data della prima e unica esibizione dei Beatles a Milano, al velodromo Vicorelli. Un concerto passato alla storia, fecero due live in realtà, alle 16.30 e alle 21.30. Acclamati dai giovani, visti con un po' di sospetto dalla stampa borghese che li definiva zazzeroni, capelloni. Quella che state sentendo in sottofondo è probabilmente l'unica registrazione audio esistente di quel concerto. E ce l'ha il nostro Claudio Ricordi. Quella sera c'era anche lui, e insieme a Claudio abbiamo riavvolto questo nastro di 60 anni.
Nel pomeriggio ero andato lì a fare una specie di sopralluogo e procurarmi un paio di biglietti al velodromo, il nostro Vigorelli, e faceva. E poi mi sono quasi, come dire, semi nascosto perché stavano per entrare in scena loro nel pomeriggio, ma io avevo preso i biglietti per la sera. Li ho intravisti da sotto le tribune entrare tutti vestiti con giacca, giacchetta, cravatta, cioè, ma come fai? Sotto il sole, c'era una mezza copertura di una parte del tetto del Vigorelli, ma erano sotto, io non so come, è vero che erano corti i loro concerti, in giro per il mondo non duravano mai più di 40-45 minuti, quindi quello del pomeriggio magari era più, anche più corto.
Il loro look in quel momento era quello, appunto, giacca, cravatta, quello lì.
Sì, assolutamente sì. E quindi, vabbè, poi io me ne sono andato perché sapevo che avevo il mio posticino alla sera e così ho fatto. Avevo invitato una mia amica e eravamo sulle tribune perché la platea costava un po' tanto. E la cosa più forte sono state due, probabilmente. Primo, l'attacco, perché coi grandi mezzi di allora non potevano fare molto di più. Il palcoscenico era abbastanza, come dire, da terzo mondo. C'erano gli amplificatori appoggiati che ballavano, i microfoni che ballavano,
Un palchetto
insomma,
piccolo,
non...
ridicolo per i
sì,
giorni
sì, sì
nostri,
con
per chi è abituato ai concerti di
poche
oggi.
luci, sì, con poche luci, poche luci tipo l'americana soltanto sopra e di fianco. L'effetto, il grande effetto fu quello di cominciare Twist and Shout al buio. Sai, con l'accordo iniziale con le voci, no? All'inizio, e poi con la rullata di Ringo si accendevano le luci e lì cominciava a crollare il Vigorelli. E questo è stato carino per i tempi. Oggi lo fai, non ti... cioè, uno dice, ma e questi non hanno niente di meglio da farci vedere. E poi quando hanno attaccato un paio di canzoni nuove dall'LP che non avevo ancora, era appena uscito in Inghilterra, che era Help. E quindi hanno attaccato prima Ticket to Ride, che già quella ho capito che era destinata a essere un piccolo capolavoro dell'epoca, e poi Help. Forse hanno finito con Help, non mi ricordo. Cioè, queste sono state. Certo che in quei 40 minuti circa del concerto io ero in un altro mondo, cioè io ero lì. Non, molti mi hanno chiesto, ma le urla, i casini, le ragazze, quindi io quasi non me ne sono accorto. Ero ben frontale, quindi sentivo abbastanza bene, le voci si sentivano abbastanza bene, e la batteria di Ringo certamente, le chitarre alle volte sì, alle volte no.
Beh, eri
Ed era
seduto
tutto.
in piedi.
Sì, no, eravamo seduti in tribuna, sì, certo, no, circa metà della tribuna, poi
Il
c'era il
delirio
parterre.
era giù sotto.
Ma sì, ma un po' dappertutto se vuoi, però l'impressione che ricordo è quella che era abbastanza limitato, ecco, non era una roba devastante. Poi era chiaro che ci sarebbe da fare una bella indagine sulla stampa dell'epoca, perché chiaramente ci hanno marciato con racconti, insomma, un po', alle volte un po' distorti, un po' per fare il colpo, no? A parte che già avevano cominciato giorni prima, scarafaggi, capelloni, casinisti, droghe sì, droghe no, cioè, ma scherziamo, non c'era niente. Al momento, a quei tempi, non c'era assolutamente niente di tutto ciò. Quindi, poi dobbiamo ringraziare l'impresario Leo Vechter che ce li ha portati. Ecco. Molti se ne sono accorti dopo. Al
Appunto,
momento
perché
erano un po' sulla pagina del sensazionale, no? Ah, arrivano questi strani persone, i marziani dall'Inghilterra, insomma. Ma del valore dei concerti hanno cominciato a accorgersene un po' dopo, non avevano capito prima. Li avevo conosciuti 2 anni prima, nell'estate del 63, ascoltando Radio Luxembourg, che era la radio europea più quotata a livello musicale. Cioè, voglio dire, nel tappeto sonoro serale, che era quello che si ascoltava meglio, forse a onde corte, credo anche, e c'erano comunque dei grossissimi nomi del rock, perché il rock, facciamolo cominciare nel 56, col primo disco di Elvis, RCA, aveva già dei grossi nomi. Ecco, quando arrivava le prime note di Please Please Me, io... E ho detto no, questa è un'altra cosa, questa è un'altra musica. Ma non avevo capito, sai, i DJ dell'epoca macinavano parole, migliaia di parole al secondo. E dopo un po' sono riuscito a capire che c'era questo nuovo gruppo, Beatles, non sapevo neanche come scriverlo, e da lì li ho cominciati a seguire. Ecco. Quindi io sono arrivato che già un po' avevo il primo disco, eccetera, eccetera. Ma è da stupire la cosa, perché appunto un giornalista musicale dovrebbe cominciare ad ascoltare la musica di cui scrive, ecco. E quella sera lì ero proprio andato lì per ascoltarli e anche ovviamente per vederli, per vedere il concerto perfetto, voci intonatissime, eccetera. Quindi è stato veramente un, per fortuna che sono andato, perché non sarebbero mai più tornati se non Paul un paio di volte, ecco.
Appunto, perché lì eravamo nel 1965, quindi come ricordavi, prima dell'uscita di Help, prima di poi dei grossi dischi di Rubber Soul, di tutta quella stagione lì, prima della grande rivoluzione anche culturale del 67, poi del 68, quindi loro nel 65 che tipo di pubblico avevano?
Era un tipo di pubblico, secondo me, mosso bene dalle due riviste musicali, dalle tre riviste musicali dell'epoca, una un po' più seria che era Musica e Dischi, poi c'era Ciao Ragazzi e poi ce n'era un'altra di cui non ricordo il nome, che avevano anche procurato dei biglietti tramite la rivista stessa, e quindi erano soprattutto giovanissimi, ma non solo, perché poi lì ho visto fior di genitori che accompagnavano i figli, quindi
giovanissimi, che età, quindi
15-20, una roba 14-20, 14-18, io ne avevo poco meno di 20, quindi 19, ero già in fascia alta. Mi sembra che il Vigorelli cosa faceva? 14.000 posti? Boh, ma non era pieno.
Non era pieno.
Forse il palazzetto di Genova era pieno, il Teatro Adriano di Roma, perché era un teatro e quindi aveva poco meno, penso, di 2.000 posti, una roba del genere. Ma ti dico, mi ero un po'... Non guardavo troppo in giro, di fianco, sopra. Quando sono entrati loro, fino alla fine, ero dentro la loro musica, ero dentro quello che stavo ascoltando e vedendo, quindi anche coi mezzi limitati dello spettacolo, del grande spettacolo, ma c'era la qualità delle musiche.
Siamo nel mese del Pride, oggi è il turno di Bergamo, Bergamo Pride, il ritrovo della manifestazione sarà alle 15.30 in Piazzale Marconi. Ne abbiamo parlato con Valentina Ghilardi, che è la presidente del Bergamo Pride.
Beh, a Bergamo serve ancora un Pride perché tante persone, tanti ragazzine, ragazzini e ragazzino non si sentono al sicuro Nel poter percorrere le strade proprio di Bergamo, e quindi con il Pride è l'occasione per fargli vedere che tante persone con loro ci sono e lottano a fianco a loro. Bergamo, diciamo che siamo molto fortunate e fortunati perché abbiamo un'amministrazione che, bene o male, possiamo collaborare, però non in tutte le città è così, e il vento può cambiare in un attimo. Abbiamo visto che questo momento storico è proprio un po' imprevedibile, quindi cerchiamo di non arretrare sui diritti acquisiti, anche se in Italia c'è ancora tanto da fare. Stiamo comunque attendendo tutte le promesse fatte. Pare che comunque noi siamo all'interno del tavolo permanente contro l'omo, lesbobi, transfobia, insieme ad altre associazioni, e comunque il comune si sta impegnando. Poi dalle parole ai fatti bisogna anche un attimo aspettare, vedere se poi si concretizzeranno, e noi speriamo in questa cosa. Però c'è possibilità di collaborazione sia con Bergamo ma anche con altri comuni. Vi faccio l'esempio, siamo state partecipi dell'inaugurazione del cartello contro l'omotransfobia a Bonate Sopra, dove poi il sindaco, a cui mando la nostra solidarietà, ha ricevuto poi tanti insulti, tante minacce su Instagram, e stiamo cercando di portare avanti, non solo a Bergamo ma in provincia, un lavoro per fare in modo di rendere più visibili e normalizzare un po', non mi piace come parola, però fa capire bene il senso di comunità che vogliamo portare. Ci saranno interventi politici da parte di diverse associazioni, tra cui Arcigay, Orlando, Agedo Bergamo, Fridays for Future, Rete Lanford, Non Una di Meno, il nostro centro sociale Paci Paciana, Amnesty, Poliamore Bergamo, e alle Donè ci sarà poi lo spettacolo dove mischieremo interventi politici a momenti un pochino più ludici. Abbiamo visto che alla gente se si fa vedere o comunque se viene coinvolta solo per la parte politica, purtroppo non è molto interessata. Quindi cerchiamo di trovare la modalità giusta per coinvolgere più persone possibile e far ascoltare loro anche gli interventi politici. Questo lo facciamo mischiando un po' interventi politici a momenti ludici, come può essere uno spettacolo di burlesque, un momento di drag show, un'esibizione di canto, cose di questo genere.
È tutto per questa puntata di M7, potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Torniamo con una nuova puntata sabato prossimo. Un saluto da Roberto Maggioni. Ciao!